Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere.
E chi è andato a vincere per la vittoria ancora una volta è stato ieri Novak Djokovic, vincitore di tutte le finali che ha disputato a Melbourne Park. Ora il campione serbo insegue le 13 vittorie di Nadal a Parigi ed il record di vittorie di Slam detenuto sempre da Nadal e da Federer, meno 2 per lui. Ascolteremo allora com'è andata la sfida di ieri sera per poi spostarci in Italia con la Serie A. Il Milan perde nettamente la sfida contro l'Inter e si porta a meno 4 in classifica. Dai nerazzurri alle loro spalle l'Atalanta doma il Napoli in attesa domani della Juventus che al momento, vista la vittoria della Lazio contro la Samp, è fuori da tutte le coppe. Dunque, poche ore fa si è conclusa l'edizione numero 109 degli Australian Open, che ha visto in campo femminile il successo della giapponese Naomi Osaka e in quello maschile il trionfo di Novak Djokovic. Il serbo si è aggiudicato il suo nono titolo a Melbourne Park, il suo 18° slam, grazie ad una prestazione impeccabile in finale, nella quale ha piegato il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5, 6-2, 6-2 in meno di 2 ore. Una partita a senso unico nella quale abbiamo parlato con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti. Dario Castaldo gli ha chiesto, tanto per cominciare, perché alla vigilia le agenzie di scommesse, poi clamorosamente smentite dai fatti, dessero praticamente alla pari il serbo ed il russo. Ascoltiamolo.
Sicuramente è stato un errore da parte dei bookmakers, perché francamente dare i due giocatori alla pari alla vigilia della partita, pur tenendo conto di quello che era successo non solo nel torneo ma negli ultimi 3 mesi, è stato quantomeno irrispettoso nei confronti di Djokovic e di tutto quello che ha fatto nella sua carriera in Australia. Sinceramente io sono rimasto molto sorpreso quando ho visto i due giocatori dati alla pari. È vero che Medvedev veniva da 20 vittorie consecutive, di cui 12 contro top 10. Però se si andavano ad analizzare i precedenti tra i due giocatori, pur essendo 4-3, quindi non così netto per Djokovic, osservandoli con attenzione si capiva che probabilmente il serbo aveva più margine rispetto al russo, quindi francamente il risultato non mi ha sorpreso. E credo che i bookmaker si siano fatti condizionare in misura eccessiva dall'infortunio di Djokovic, insomma al famoso presunto strappo al muscolo obliquo addominale avuto al terzo turno contro Taylor Fritz, perché comunque lui già nella seconda parte del match di quarti di finale contro Zverev e per tutta la semifinale contro Karatsev si era mosso in modo completamente normale, quindi il problema era stato sicuramente risolto. Invece credo che alcune previsioni si siano fatte condizionare da questo, ancor più che dallo stato di forma di Medvedev. Alla fine, insomma, ha vinto il giocatore più forte, il giocatore che ha espresso il miglior tennis nelle 2 settimane di gara.
E che manterrà la prima posizione mondiale, anzi, tra meno di 2 settimane supererà le 310 settimane in testa al ranking record che appartiene a Roger Federer, che appunto dall'8 marzo diventerà di Novak Djokovic, il quale ha detto: una volta che mi sono assicurato questo record, probabilmente comincerò a cambiare la programmazione, perché voglio raggiungere il picco di forma ogni anno nel corso degli slam, che significherà anche rinunciare a qualche altro torneo. Quindi che carriera ti aspetti di Djokovic da adesso in poi? In che modo si tradurrà questa sua nuova programmazione?
Ma mi aspetto una programmazione abbastanza simile a quella che ha impostato Roger Federer negli ultimi anni della sua carriera, cioè un numero minore di tornei, sicuramente nessun occhio direi alla classifica, perché l'obiettivo che si era prefissato è stato raggiunto, quindi direi che questo Djokovic non dovrebbe giocare più di 12-13 tornei all'anno. Ovviamente si focalizzerà sugli slam, lui l'ha detto, non mi sento vecchio, non mi sento usurato, però dobbiamo essere onesti, la situazione non è la stessa di 10 anni fa, anche dal punto di vista fisico, insomma. Di conseguenza dovrò organizzarmi e fare in modo di essere al picco della forma per determinati appuntamenti, e questi determinati appuntamenti sono i tornei del Grand Slam, quindi mi aspetto che giochi magari 1, massimo 2 tornei di avvicinamento agli Slam e poco altro. questo credo che sarà il Djokovic dei prossimi anni, fermo restando che mi sembra ancora decisamente integro dal punto di vista atletico. E insomma, mi ha colpito la statistica che racconta di come abbia vinto 6 slam una volta compiuti 30 anni, e lui insomma di anni ne ha soltanto tra virgolette 33 e mezzo, il che fa pensare che possa intascarne ancora. Federer dopo i 30 ne ha vinti tra virgolette soltanto 4.
Anche se tra 3 mesi Djokovic ne compirà 34, però tu hai fatto 2 volte riferimento alla sua integrità fisica. Il suo avversario maggiore in questo Australian Open è stato proprio l'infortunio all'addome. Djokovic ne ha parlato abbondantemente ieri in conferenza stampa, respingendo le critiche, dicendo che umanamente lo hanno ferito, così come lo hanno ferito tante altre critiche nel corso della sua carriera, ma questo ha detto in particolare perché l'infortunio, lui ha ribadito, era reale, in qualche modo lui è riuscito a rientrare, e poi ha aggiunto chiarezza ulteriore su questa storia verrà fatta al termine dell'anno, quando verrà pubblicato un documentario che è stato girato anche in questi giorni a Melbourne. Qual è la tua versione dei fatti su questo infortunio che, lo ricordiamo, lo ha debilitato nel corso del terzo turno contro Taylor Fritz e poi nel turno seguente contro Miloš Raonic, ma che poi lui è riuscito ad assorbire e superare completamente quando la gran parte dei suoi colleghi, da Dimitrov fino a Berrettini, passando probabilmente anche per Thiem, hanno in realtà accusato un infortunio simile e sostanzialmente hanno dovuto alzare bandiera bianca?
Allora, io penso che non ci siano stati, diciamo, strategie particolari. Cioè, Djokovic ha avuto questo infortunio, si è anche visto, le telecamere lo hanno certificato durante il match contro Fritz. Credo che ci sia stato un fraintendimento di natura semantica, nel senso che Djokovic ha parlato sin da subito di strappo. Con uno strappo, francamente, non si può giocare a tennis, non si può andare avanti. Probabilmente era qualcosa di meno intenso che, con le dovute cure dei fisioterapisti, che lui peraltro ha ringraziato abbondantemente, si è potuto in qualche modo risolvere. Però lui è stato sicuramente condizionato. Pensiamo al quarto di finale contro Zverev, nel quale ha giocato un set con una strategia tattica inusuale per lui, proprio perché ha detto aveva bisogno di molto più tempo per scaldarsi, e di conseguenza ha giocato un set nei fatti di prova. Quindi penso che il problema ci sia stato, lui ne abbia sofferto, ha anche detto di non essere stato sicuro di scendere in campo fino a 2 ore prima del match di ottavi contro Raonic. Può darsi che ci sia una piccola componente di timore di infortuni da parte di Djokovic, e che in un certo senso lui avverta anche un po' di sindrome di accerchiamento, perché ormai sono passati tanti anni da quando lui stesso ha subito le prime critiche. Ricordiamo, il primo fu Roddick tanti anni fa, prima di un loro scontro diretto allo US Open, a ipotizzare che Djokovic ingigantisca un po' troppo i suoi problemi fisici. Quindi questi due fattori, un problema reale unito allo storico di Djokovic sull'argomento, ha creato tutta questa situazione che lui ha vissuto male, però è stato fantastico nel gestirla e a evitare che questa potesse condizionare il suo rendimento sul campo.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il telecronista di Eurosport, Riccardo Bisti. Riccardo, a proposito di Djokovic e di storia, che cosa significa nella storia del tennis questo suo 9° Australian Open, questo suo 18° Slam? Che tipo di impresa è nella storia del tennis? Probabilmente inferiore, anzi sicuramente inferiore, non soltanto numericamente, ai 13 Roland Garros di Nadal, però ecco, già facendo un confronto con i 9 Wimbledon di Martina Navratilova. E poi che cosa comporta nella famosa rincorsa al titolo totalmente virtuale di più grande di sempre, con Nadal e Federer che sono fermi a quota 20, e anche se ha detto Goran Ivanišević, per quanto riguarda lo spagnolo, bisogna prendere in considerazione o mettere in conto almeno un altro Roland Garros, se non 2.
Ma rappresenta tanto, intanto perché gli Australian Open di Federer di Djokovic sono diventati più dei Wimbledon di Federer. Insomma, Federer ha proprio nei prati londinesi una sorta di salotto, e lo stesso Djokovic ha riconosciuto di come la Rod Laver Arena sia forse il suo impianto, anche se ha ammesso di essere cresciuto nel sogno, nel mito di vincere Wimbledon, cosa che peraltro gli è riuscita ormai 10 anni fa per la prima volta. Credo che abbia davvero tutte le carte in regola per raggiungere chi lo precede. È vero, come ha detto Ivan Isevic, che probabilmente Nadal ha ancora in cantiere qualcosa a Parigi, però è anche vero che Djokovic ha un anno meno di lui e ha gli altri tre slam che gli sono decisamente più amici, perché oltre all'Australia anche Wimbledon e lo US Open secondo me lo vedono partire un gradino sopra rispetto a Nadal. Durante la conferenza stampa mi è stato ricordato, insomma, se mira anche a traguardi ancora più alti, come per esempio 22 slam di Graf o addirittura 24 di Margaret Court. Lui non ha smentito nei fatti, e quindi credo che questo 18° slam per lui abbia davvero un significato notevolissimo, e peraltro cancella le scorie di una seconda parte di 2020 davvero complicata tra la squalifica a New York e la brutta sconfitta in finale a Parigi.
Che cos'altro dice questo Australian Open sulla distanza tra i big, in questo caso in particolare Djokovic, e gli altri, i giovani?
Dice che i giovani hanno avuto la sfortuna di capitare in un'epoca in cui ci sono stati probabilmente tre dei migliori giocatori di sempre. Dico una cosa molto banale, ma le statistiche sono lì a dimostrarlo. Insomma, 58 slam in tre sono qualcosa di mostruoso che difficilmente rivedremo nella storia. Sì, si potrebbe pensare a quanti ne avrebbero vinti Lever e Rosewall se non ne avessero saltati 64 in due negli anni 60, però anche quello è stato un episodio più o meno unico nella storia del tennis. Io non sottovaluterei né sopravvaluterei la qualità di quella che fino a un po' di tempo fa veniva soprannominata Next Generation, nel senso che ci sono tanti ottimi giocatori, i quali però si sono trovati in un contesto di campionissimi e anche in una situazione, come dire, storica, che ha favorito i giocatori over 30, perché ricordiamo che fino a 20-25 anni fa, una volta raggiunti i 30 anni di età, le carriere erano nella parabola discendente. Pensiamo a Sampras, che ha vinto il suo ultimo slam, che poi è stata anche la sua ultima partita, a 31 anni. Agassi è stato più longevo, però comunque ha vinto il suo ultimo slam prima di compiere 33 anni. Adesso invece le carriere si sono allungate, e questo sono allungate peraltro senza perdere di qualità, e questo sicuramente ha reso più complicato il compito per i ragazzi più giovani. E insomma, credo che questo insieme di fattori, la qualità dei big più le tecnologie che hanno permesso di prolungare le carriere, abbia prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Un'ultima battuta a proposito del torneo femminile: quarto slam per Naomi Osaka, che ha vinto 2 US Open e 2 Australian Open negli ultimi, diciamo, 2 anni e mezzo. Che cosa significa invece questo successo della giapponese per quanto riguarda il tennis femminile? Il tennis femminile ha finalmente trovato una dominatrice, quantomeno sui campi veloci?
Non so se Naomi Osaka sia pronta e nemmeno desiderosa di essere una dominatrice. Mi pare che non sia una priorità nella sua vita, nella sua esistenza. Sicuramente è la giocatrice più forte di tutte. Cioè, Naomi Osaka ha preso come dire, il testimone di Serena Williams. Serena Williams è stata considerata per anni la più forte di tutte, anche se non sempre la classifica lo certificava. Credo che la loro sfida in semifinale sia stata una sorta di passaggio di consegne. La Osaka ha tanti interessi al di fuori del tennis e deve effettivamente dimostrare ancora molto nelle superfici diverse dal cemento. Lei ha detto che spera di poter fare qualcosa di importante sulla terra battuta, mentre l'erba la conosce ancora poco. Però lei stessa, per esempio, a differenza di Djokovic, ha detto che non si focalizzerà mai più di tanto sulla classifica, bensì sui singoli tornei. Quindi credo che nei prossimi anni avremo una Osaka come miglior giocatrice di tutte, nel senso che ha picchi di rendimento e continuità di rendimento migliore rispetto a diverse giocatrici che sono andate in fondo negli Slam negli ultimi anni. Però allo stesso tempo ci sarà spazio per sorprese, per vittorie estemporanee e per storie sempre nuove e diverse nel tennis femminile. Insomma, non arriveremo, secondo me, a una situazione in cui una, due o tre giocatrici faranno il largo rispetto alle altre, come invece è accaduto nel maschile.
E questo era il giornalista di il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, intervistato da Dario Castaldo. Potrete ritrovare l'intervista integrale tra poco su sbs.com.au/italian. 8:51, noi stiamo continuando il programma di Radio SBS, continuiamo con lo sport dando il benvenuto a Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Eccoci qua. Allora Dario, si è appena conclusa l'ultima partita, anzi in realtà l'ultima sarà domani tra meno di 24 ore con la Juventus che ospita il Crotone, si è appena conclusa Benevento-Roma. Parliamo di questa 23esima giornata di campionato e iniziamo con i risultati e la classifica.
Dunque, giornata che si è aperta con la sfida salvezza tra Cagliari e Torino, vinta dai Granata in trasferta per 1-0. Per il resto, in questa giornata, Fiorentina-Spezia 3-0, Lazio-Sampdoria 1-0, 2-2 tra Genoa e Hellas Verona, 1-1 tra Sassuolo e Bologna, poi 2-2 tra Parma e Udinese. L'Inter si è giudicata il derby, formalmente ospitato dal Milan, per 3-0, poi Atalanta-Napoli 4-2 e poco fa si è conclusa la sfida del Ciro Vigorito tra Benevento e Roma, 0-0 il risultato finale. Classifica che vede l'Inter allungare in testa davanti al Milan, 53 punti per i nerazzurri, 49 per i rossoneri, poi Roma al terzo posto a quota 44, Atalanta e Lazio 43, Juventus 42, Napoli 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26 punti, poi Bologna, Udinese, Fiorentina e Benevento 25, Spezia 24, Torino 20 punti, Cagliari 15, Parma 14, chiude il Crotone con 12 punti, come detto il Crotone e il Napoli ha una partita in meno, la Juventus addirittura due partite in meno.
Allora apriamo proprio con la buona vittoria dei nerazzurri, anzi l'ottima vittoria dei nerazzurri, 3-0 contro il Milan e un Martinez sugli scudi.
Sì, bella partita, l'Inter l'ha sbloccata dopo 5 minuti, azione di Lukaku che non è riuscito a concludere verso la porta di Donnarumma, è riuscito poi a trovare un cross dal vertice destro dell'area del Milan verso la testa di Lautaro Martinez che ha così sbloccato il risultato. Nel primo tempo decisamente meglio l'Inter, a inizio ripresa il Milan ha cercato più volte il pareggio, è stato in almeno tre circostanze determinante l'intervento del capitano e portiere dell'Inter Samir Handanovic, poi Lautaro Martinez ha trovato il gol del raddoppio al 12° del secondo tempo e poi nel finale ha fatto tutto Romelu Lukaku che ha trovato con un gran sinistro il gol del 3-0 che qui ascoltiamo commentato dal canale ufficiale della Serie A.
He's only interested in going on his own. Lukaku sends Inter 4 points clear at the top. This is the day they take control of the title race and it's the day they tore Milan apart.
Questo è il giorno in cui hanno preso possesso della classifica che hanno stracciato letteralmente il Milan.
Eh sì, anche perché questo è quello che dice adesso la classifica con l'Inter a più 4 sul Milan. Ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte.
Siamo partiti forte, abbiamo fatto un primo tempo veramente di altissimo livello dove potevamo fare più di un gol. Invece il secondo tempo è partito forte il Milan, nei primi 5 minuti abbiamo avuto Samir che ha fatto un paio di parate importanti e adesso e poi siamo riusciti a gestire anche questa situazione e poi uscire di nuovo, fare il secondo, terzo gol e alla fine consolidare la vittoria in una maniera netta.
Questo dunque era Antonio Conte sul netto successo dei suoi per 3-0 nel derby della Madonnina contro il Milan. Milan che ha così subito la quarta sconfitta nell'ultimo mese, tre delle quali a San Siro, al termine di questa settimana piuttosto negativa, nella quale il Milan ha prima perso contro lo Spezia, poi pareggiato in trasferta fuori casa contro la Stella Rossa di Belgrado in Europa League, e adesso ha perso anche il derby, come detto, vedendo allontanare la testa della classifica. Ascoltiamo l'analisi dell'allenatore del Diavolo, Stefano Pioli.
Succede che sicuramente è stata una settimana non positiva. Credo che nella partita di oggi, a parte i primi 15 minuti, si sia visto un buon Milan. Siamo dispiaciuti sicuramente del risultato, dispiaciuti di non essere riusciti a pareggiare la gara quando lo meritavamo. E però è chiaro che da questa settimana bisogna uscire con assolutamente, comunque, con convinzione e con fiducia nel cercare di fare meglio nelle prossime gare.
E se il Milan è in crisi in quest'ultimo mese, che particolarmente in palla è l'Atalanta, che si conferma al quarto posto. Crisi ancora più nera invece per il Napoli.
Sì, Atalanta che si è aggiudicata questa sfida del Gavi Stadium per 4-2. Subito Atalanta pericolosa nel primo tempo, ha reclamato un calcio di rigore, nella circostanza è stato espulso l'allenatore degli orobici Gasperini. Poi in realtà tutte le sei reti sono arrivate nella ripresa, ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa Duvan Zapata su bellissimo assist del connazionale Luis Muriel. Altrettanto bello il gol del pareggio del Napoli con un destro al volo di Zielinski su assist di Politano. Poi l'Atalanta ha trovato la rete del 2-1 con Gosens e lo splendido gol del 3-1 con Luis Muriel, al 14° gol in campionato. Un'autorete di Gosens ha riportato il Napoli in partita, ma un gol di Cristian Romero a 10 minuti dal termine ha fissato il punteggio sul 4-2 per la formazione di Gasperini, che ascoltiamo nel dopogara.
Ci sono ancora 15 giornate, però abbiamo messo un bel vantaggio ad esempio su Sassuolo e Verona, che sono le più immediate inseguitrici per quella che è l'Europa. Poi di che valore sarà l'Europa vedremo durante tutto questo arco del campionato.
La modestia di Gasperini.
Sì, diciamo che cerca ancora di mantenere un profilo basso. Ricordiamo che l'Atalanta giocherà in Champions League contro il Real Madrid questa settimana, ma intanto che nella corsa alle posizioni valide per la Champions League ci sono 5 squadre in 4 punti. Non abbiamo estratti audio del Napoli perché c'è stato un silenzio stampa annunciato dalla società partenopea subito dopo la sfida. Questo, secondo qualcuno, potrebbe significare l'esonero di Rino Gattuso, che con il suo Napoli ha incassato ben 8 sconfitte in 22 partite di campionato.
Allora noi magari, Dario, visto che siamo stretti con i tempi, guardiamo le romane.
La Roma non è andata oltre lo 0-0 a Benevento, partita che si è conclusa da poco più di 10 minuti. Benevento che ha giocato oltre mezz'ora in 10 uomini per l'espulsione di Kamil Glik, il difensore polacco. La Roma proprio a tempo scaduto al 95esimo avrebbe avuto l'opportunità di trovare i 3 punti con un calcio di rigore, che però con il VAR è stato poi rivisto dall'arbitro. Mentre 3 punti molto importanti li ha conquistati la Lazio nell'anticipo di sabato dell'Olimpico contro la Sampdoria. Ha segnato un bel gol Luis Alberto dopo 24 minuti, ascoltiamo al riguardo Simone Inzaghi.
Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Primo tempo probabilmente dovevamo chiudere sul doppio vantaggio non facendo il secondo gol. Secondo tempo abbiamo sofferto un po' più del dovuto, ma io penso che partite in questa Serie A dove non soffri ce ne siano poche.
Questo era Simone Inzaghi sul successo della Lazio per 1-0 sulla Sampdoria. Vogliamo ascoltare proprio in conclusione questa curiosità, cioè l'incontro tra Ranieri, l'allenatore della Doria, e il Papa.
Se insisti.
Beh sì, io l'avevo incontrato quando ero allenatore della Roma, c'era una giornata dello sport, cioè, però nella sala Paolo VI piena di gente, però ecco, averlo così a tu per tu, mi era successo quando ero ragazzo sempre con la Roma, con Paolo VI. È stato simpatico quando ha detto che in Argentina si dice che chi è individualista si mangia il pallone, no? E questo è stato molto, molto simpatico, ha detto giocate da squadra.
Ma mi sfugge, era in tribuna il Papa?
No, si erano incontrati, Ranieri è amico del Papa, quindi si erano incontrati prima della sfida tra Lazio e Sampdoria.
Allora, abbiamo parlato delle, diciamo, delle partite principali nella nostra prima ora. Nella seconda, appunto, vogliamo fare chiudere, diciamo, il cerchio. Iniziamo allora con il Bologna e con il Sassuolo.
Sì, perché come diceva Gasperini nella giornata appena conclusa, anche se ricordiamo all'alba di domani ci sarà la sfida tra Juventus e Crotone, si è creato un ulteriore gap tra le squadre che puntano alla Champions e quelle che inseguono, come il Sassuolo e il Verona. Il Sassuolo è stato fermato in casa 1-1 dal Bologna. Bologna che aveva aperto le marcature con Soriano dopo 17 minuti, servito da un assist di Musa Barro. Poi il Bologna è rimasto in 10 per l'espulsione del difensore dell'Under 21 scozzese Aaron Hickey per fallo sul turco Muldur. E il Sassuolo
lo dice con soddisfazione.
Sì, perché nella Serie A ci sono esponenti di qualsiasi parte del mondo. E poi il Sassuolo ne ha approfittato, del fatto che il Bologna abbia giocato oltre un'ora in inferiorità numerica. L'espulsione, così ad occhio sembrava esserci, invece una cosa veramente particolare nella circostanza è che Mihajlovic si è lamentato per l'espulsione e poi l'allenatore del Sassuolo De Zerbi gli ha dato anche ragione. Allora, ascoltiamo i due allenatori.
Non riesco a capire l'espulsione oggi di Hacking, no? Perché non è stato fischiato fallo, poi quelli del VAR chiamano, va là e lo espelle. Ho visto anche immagini, se lo fa al massimo può essere una munizione, ma non mai rosso. Non capisco perché nessuno si è lamentato, nessuno ha fatto niente, così improvviso espulsione. E rovina tutta la partita.
Il mistero dell'espulsione,
che secondo Mihajlovic, ovviamente, da allenatore danneggiato dal cartellino rosso, non c'è. In queste circostanze, in genere, l'allenatore che beneficia della decisione
dice
arbitrale,
certo che c'era,
dice: guarda, non ho visto male, non mi posso esprimere, decisione dell'arbitro. Invece De Zerbi ha dato pienamente ragione a Mihajlovic.
Ma l'espulsione non c'è per me, non c'è, ha condizionato la partita sicuramente. Purtroppo la dinamica, se la si rivede al replay, al rallentatore, sembra espulsione, ma,
esatto.
Ma chi ha giocato sa che basta un attimo che ti spostano la palla per poi far accadere un fallo che sembra cattivo, ma non è cattivo.
Cattivo. Sembra fallo ma non è.
No, ma cattivo ma non cattivo, gli ha comunque staccato un piede, a mio avviso, a Muldur. Comunque, diciamo,
sì, ma chi sei tu rispetto a Mihajlovic e De Zerbi?
Esatto, infatti hanno ragione sicuramente loro. Comunque, fatto sta che è finita 1-1 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Bologna, risultato che stava sicuramente fa più comodo alla formazione filsinea. E altro pareggio nel sabato italiano è stato quello tra Genoa e Hellas Verona. Verona che era passato in vantaggio con Ilic dopo 17 minuti, pareggio dell'Uzbeko Shomurodov al terzo minuto della ripresa, poi Verona nuovamente avanti con Faraoni prima che al quarto minuto di recupero con un gran gol di Milan Badel il Genoa trovasse il gol del pareggio. A fine gara hanno chiesto all'allenatore del Verona Juric se questa sua squadra sia persino migliore di quella dello scorso anno. Ricordiamo lo scorso anno il Verona ha fatto un gran campionato ma ha concluso anche vendendo tutti i suoi migliori giocatori, tant'è che Juric aveva messo le mani avanti dicendo quest'anno puntiamo alla salvezza, e invece è il Verona addirittura in lizza per un posto in Europa League. Ascoltiamolo.
Ma veramente penso di sì, che sono più calmo, più saggio, penso che ambiente ottimo dove ti concentri sul lavoro e ti esprimi al massimo, così, cioè senza andare a battagliare su tante altre cose, per cui mi sento, cioè, lucido, mettiamolo così.
È lucido Juric, che
male.
Dice di essere migliorato tanto quanto la sua squadra. Vogliamo ascoltare rapidissimamente Davide Ballardini, allenatore del Genoa.
Noi oggi dovevamo essere al meglio e oggi non eravamo al meglio, e quindi è un grandissimo punto per questa ragione, che nonostante non fossimo al meglio, perché avevamo proprio una gamba non brillante come è capitato in tante altre occasioni, siamo riusciti a prendere un punto, ripeto, contro una squadra così forte.
Invece chi ha preso tre punti fondamentali è il Torino, che ha vinto lo scontro salvezza della Sardegna Arena contro il Cagliari, gol di Bremer ad un quarto d'ora dal termine, la soddisfazione dell'allenatore granata Davide Nicola.
Sappiamo che la soddisfazione di questa sera è stata comunque il venire su un campo e provare a giocarci la partita per vincerla, e allo stesso tempo ho visto la consapevolezza dei ragazzi che sanno che ci dobbiamo salvare e quindi bisogna essere tremendamente pratici, tremendamente concentrati, e questo ho visto stasera, tutto questi aspetti qua. Siamo contenti, ma io sono contento soprattutto per i miei ragazzi, perché vedo quanto ci tengono, sono contento per la società, per la nostra gente, perché è così, perché facciamo questo lavoro per avere questo tipo di soddisfazione.
Questo era Nicola. Parma Udinese sono picchiati, 11 ammoniti.
Sì, occasione davvero sprecata per i Ducali, che erano avanti 2-0, si sono fatti fermare in casa dalla formazione di Gotti.
E tra meno di 24 ore Juventus Crotone conclude il turno. Grazie a Dario Castaldo per aver trattato degli argomenti sportivi questa mattina.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.